Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Ci dia il Signore di servirlo, di lodarlo, di onorarlo con la gioia del tempo di Pasqua, con la gioia del giorno di Pasqua.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal versetto 36 al 41. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti li chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 20, versetti 11-18. Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Essa si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Maddala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto.
Parola del Signore.
Ecco, chi ha una parola o sulla prima lettura che...
Quando abbiamo letto il capitolo 47 del profeta Ezechiele, che è quello dell'acqua che scende dal lato destro del Tempio, mi aveva molto colpito che dopo l'attraversamento ripetuto del torrente l'angelo dice: «Hai visto, figlio dell'uomo?» E poi dice: «Mi fece ritornare sulla sponda del torrente e voltandomi vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra». E mi aveva fatto ricordare il Vangelo di Giovanni, appunto, questo continuo voltarsi della Maddalena che parla con Gesù e poi quando Gesù le parla lei torna a voltarsi e finalmente lo riconosce. Mi sembrava che sottolineasse molto che la necessità di questa continua conversione per a tappe riconoscere e conoscere e vedere il mistero del Signore con sensi sempre nuovi, con sensi rinnovati, cioè questo continuo conversione, volta si rivolta. E mi aveva già colpito allora, ecco, il racconto di Ezechiele, questo movimento continuo che anche per il profeta è necessario per entrare sempre di più nel mistero che il Signore gli sta rivelando e per poterlo finalmente vedere e comprendere in pienezza. Così la Maddalena, per riconoscere il Signore risorto, ha bisogno di questa conversione, di questo rinnovamento del suo cuore, dei suoi sensi, per poterlo vedere e incontrare.
Quello che dice Chiara viene ripreso anche da Pietro, che disse: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare. Anche qui c'è la conversione e c'è l'acqua che lava dai peccati.
Una parola, è utilmente questa cosa, leggendo la prima parte del capitolo 20, cioè in genere nei Vangeli, nei sinottici, la struttura è un po' questa, che le donne vanno al sepolcro e ricevono un messaggio dell'angelo. Al centro c'è questo messaggio angelico, appunto nei pressi del sepolcro, che dice che Gesù è risuscitato. E le apparizioni sono seguenti e forse anche un po' secondarie, dando questa sensazione, insomma. Esprimo una sensazione di lettura, però qui invece in Giovanni le cose forse sono un po' diverse, perché è vero che nei primi versetti, i primi 10 versetti si parla, c'è il racconto della visita al sepolcro, però ci sono delle differenze, dei piccoli cambiamenti, ecco, che fanno pensare. Intanto la protagonista è solo Maria, non c'è il gruppo delle donne o due donne, come dicono gli altri Vangeli. E Maria vede che la porta è stata spostata del sepolcro, ma non entra. E riferisce questa cosa a Pietro, ponendo subito il tema del dov'è il corpo di Gesù. A questo punto il testo sembra prendere un'altra direzione e diventa la visita di Pietro e dell'altro discepolo al sepolcro, non tanto più quello di Maria, fino a che poi al versetto 10 termina con il fatto che i discepoli tornano, rientrano a casa. E qui il discorso un po' riparte, perché gli angeli ci sono, ma con un po' di sorpresa non annunciano la resurrezione. Domandano ma non rispondono. E riparte il tema iniziale del dov'è il corpo di Gesù, con la domanda, ecco, che loro fanno, ma in un certo senso, secondo alcuni autori, terminerebbe qui il discorso del sepolcro, il discorso del tema del sepolcro, perché a questo punto la questione del sepolcro, dei segni, viene sostituita dall'apparizione di Gesù. Quindi non c'è più il messaggio dell'angelo, ma ha sopposto l'apparizione. Ecco, questo solo per dire, una domanda, se Qui, ecco, la rilevanza, ecco, sembrerebbe essere data non a tutta la tradizione, diciamo, del sepolcro, dei segni che portano alla fede, ma proprio al tema dell'apparizione, che in un certo senso apre tutto il capitolo con la questione del dov'è il corpo di Gesù, quello che Maria dice a Pietro, e poi il fatto che a un certo punto Gesù stesso, ecco, appare, si presenta. Quindi questa... In Giovanni, insomma, per così dire, il tema dell'apparizione sembrerebbe qui, ecco, leggendo, quasi prevalente su quello del discorso del sepolcro, che è incastonato dentro, c'è, a un certo punto termina, è incastonato dentro e prosegue sul tema dell'apparizione. Era una sensazione che avevo avuto un po' leggendolo, un piccolo capovolgimento nel come è costruito il racconto.
Questo dialogo che tra Maddalena e il Signore, che è un dialogo misterioso, quasi sembra che, appunto, anzi non lo riconosce, però tutta questa atmosfera in questo giardino, in questo monte nel quale le donne poi erano venute anche, abbiamo visto, per portare i profumi, mi richiama un po' a tutto il Cantico dei Cantici e al rapporto tra l'amato e l'amante. E in particolare negli ultimi versetti trovo delle allusioni, a mio parere, significative. Che di gli ultimi versetti del Cantico: tu che abiti nei giardini, i compagni stanno in ascolto, fammi udire la tua voce, e poi fuggi, mio diletto, non mi trattenere, fuggi, mio diletto, simile a gazzella, ad un cerbiatto sopra il monte degli aromi, appunto di questi, richiamo questi profumi balsamici.
Nella prima lettura io... ho considerato velocemente nella dichiarazione finale del discorso, il versetto 36, l'importanza della risurrezione in questi testi per Gesù, cioè il cambiamento di posizione di Gesù. Dio ha costituito, sappia che Dio ha costituito Kyrios, Signore e Cristo e Messia, quel Gesù che voi avete crocifisso, l'ha costituito con la risurrezione. E mi sembra significativo, in modo forse simile, noi troveremo all'inizio della lettera ai Romani, quando la rileggeremo, proprio i primi versetti, con un testo che probabilmente Paolo riprende dalle formule tradizionali, secondo molti, in cui si parla della carriera di Gesù, cioè di tutto il suo percorso, e anche lì si dice che Dio lo ha stabilito, lo ha costituito figlio di Dio con potenza a partire dalla risurrezione dei morti. La risurrezione dei morti ha costituito, come vediamo poi anche in queste dichiarazioni di Gesù, ha costituito... La seconda cosa che consideravo, anche alla luce delle cose che studiamo o consideriamo in questi anni, in questo tempo, qui il battesimo negli Atti, si vede molto bene qui, è strettamente legato alla perdono dei peccati, la fede in Gesù naturalmente, come giudice, come il Messia giudice, il figlio dell'uomo, e la possibilità di ricevere il perdono. Mi sembra molto significativo questo. Il dono dello Spirito viene dato poi con imposizione delle mani. Per la Maddalena, i Vangeli sono da questo punto di vista molto diversi, hanno prospettive molto illuminanti, ma molto diversi. Comunque, per stare a Giovanni, mi sembra che Giovanni presenta questo incontro di Gesù con Maria Maddalena come una cosa unica. Non sono ancora salito e il messaggio è proprio questo: sto per salire al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Questo è il messaggio che deve andare a dire. Cioè la fine di Gesù, il suo andarsene, come dice nei discorsi dell'ultima cena, mi sembra molto coerente con i discorsi dell'ultima cena, dove tutto il problema è che Gesù se ne va, quindi sparisce. E ci bisogna sapere interpretare questa sparizione di Gesù. Gesù sostiene, dice: io vado al Padre, vado a prepararmi un posto, è importante che io me ne vada. Questo andarsene significa proprio essere sottratto all'esperienza di questo mondo e dei discepoli stessi. Era il tempo in cui non mi vedrete più neanche voi. E quindi il rapporto con Gesù cambia anche nei discepoli. Mi sembra coerente con quello che Gesù dice qui a Maddalena, e che in un certo, a Maddalena appare quando non è ancora, è un po' difficile da dire, non è ancora glorificato, non è che gli dà lo spirito. E quindi sembra che alla sera poi del giorno, quando appare ai dodici, ai discepoli riuniti, gli dà lo spirito, gli è già asceso, sto per salire al Padre. Quindi questo sembra un'apparizione molto, molto particolare in Giovanni, una specie di testimone. La Maddalena diventa testimone dell'ultimo messaggio di Gesù sulla terra, per l'Evangelista, perché poi Gesù non è più sulla terra, è salito al Padre, è cambiata la sua posizione completamente, e quindi ciò che avverrà dopo sono apparizioni di un Gesù, di uno che è già glorificato, e difatti dallo Spirito. Mi sembra estremamente significativo che Gesù mandi a dire, va a dire ai miei fratelli, che così debbono interpretare, così debbono credere, che io salgo al Padre, che la mia morte è la mia salita al Padre. Affidiamoci al Signore Gesù, che è presso Dio, presso il Padre suo, e che intercede sempre per noi. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, per tutte le Chiese, perché l'annuncio sia sempre fedele al messaggio apostolico e abbia sempre al centro la fede nel Signore crocifisso, risorto e seduto alla destra del Padre, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti gli uomini, perché il Vangelo trafigga ogni cuore con potenza di conversione e guidi tutti all'amore per Dio e i fratelli, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per chi soffre in questi giorni santi, per chi è provato nella fede, per chi è nel dubbio, per chi non è amato né voluto da nessuno, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i bimbi che hanno ricevuto o riceveranno il battesimo in questi giorni santissimi, per la fede dei loro genitori, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché la luce gloriosa del risorto dissipi le tenebre di guerra che ai nostri occhi sembra si infittiscano ogni giorno di più, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutta la Chiesa di Calabria, nel ricordo di San Francesco da Paola, per le nostre sorelle lì con Maria, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Una preghiera ancora ricordando Don Giovanni Nicolini, per la sua realtà che stupisce ancora sempre. In particolare vorrei ricordare oggi una che io ho conosciuto, che era una ragazza, così una persona molto luminosa, molto bella, che è morta, si chiama Sara Lai, e vorrei ricordarla al Signore perché ancora preghi per noi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Francesco di Matteo, che è sempre con noi collegato, che in questi giorni ha un piccolo problema di salute, per cui preghiamo perché il Signore lo assista, per la sua famiglia e anche per il suo impegno, anche coraggioso, per la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per quelli che sono nel dolore, nella disperazione, in questo, mentre noi celebriamo la gioia della risurrezione, preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.